Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, è domenica 19 ottobre 2014, è la 214esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free.
Terza puntata per gli amici che ci seguono attraverso Radio Città del Capo.
La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
Al microfono oggi i vostri
Giuseppe Coco
e Camilla Lattanzi. Giuseppe, a volo di rondine, di cosa ci occuperemo oggi?
Dall'archivio del Very Best di Restiamo Animali rispolveriamo oggi la storia del fortunato Gallo Angiolino. Parleremo poi dell'Expo 2015 e delle vittime non umane dell'Ebola.
Per la rubrica di musica Ma che mu, vi proporremo oggi un gruppo collegato all'animale della settimana, che è il migliore amico dell'uomo, discendente del lupo, cioè, indovina?
Sarà mica il cane, eh?
Per la rubrica di cucina, il pasto gentile, il nostro vegan chef ci proporrà una ricetta colorata e profumata al tè.
Di me?
Trattasi di carote, fai un po' tè.
Ah.
E ci dedicheremo antropocentricamente alla salute umana.
Per la precisione, alla salute della prima donna, che non è Camilla, ma è la salute di Eva.
Speriamo di avervi incuriositi.
Nella prima puntata bolognese abbiamo parlato di una cernia e di una capretta. Nella seconda puntata abbiamo parlato di un passerotto. Stavolta tocca a un gallo.
Ma per l'alimentazione umana, Giuseppe, vengono macellati più pesci, più capretti, più polli, più passerotti?
Via! Ora non mettiamola subito su questo piano trucido.
No, no, mettiamocela invece. Dobbiamo anche rafforzare il pregiudizio verso le persone vegane, no? Che devono sempre infierire sui sensi di colpa degli altri, che discriminano i carnivori.
Diciamo che i passerotti non sono proprio al primo posto.
Ma tu li sai per caso i numeri dei polli macellati al mondo ogni anno?
Purtroppo qualcosa so. Si parla di 58 miliardi di polli.
Fammi fare due conti. 8 polli per ogni essere umano?
Chiamali umani.
Già.
Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco.
Un vicino di casa ci ha chiesto di accudire i suoi pulcini che erano nati da pochi giorni. Ci ha chiesto questo perché doveva andare in ferie e noi eravamo qui disponibili. Un bel giorno siamo andati nel pollaio e questi pulcini mangiavano come al solito, ma ce n'era uno che era nell'angolo in fondo a questa scatola dove stavano. Questo pulcino era veramente messo male, stava in terra, gli altri lo calpestavano, credevamo che fosse morto. Toccandolo si è un po' mosso e abbiamo capito che era vivo e Anna l'ha portato subito dal veterinario.
La veterinaria, perché è una donna, ha detto che probabilmente c'erano pochissime speranze perché aveva questo rachitismo molto avanzato. L'ho preso, l'ho portato a casa, ho sistemato una scatolina con tutta l'attrezzatura e ogni 2 o 3 ore gli davo da mangiare, notte e giorno, ovviamente mettevo la sveglia la notte. Lui ha fatto tutto quello che abbiamo fatto noi, insomma è sempre stato con noi perché ogni 2 o 3 ore doveva mangiare, doveva bere e così.
Angiolino convive con Olmo, che è un cane, un meticcio molto simile a un bobtail. Poi vive insieme a Bianca, che è una cagnolina Labrador, giovane, di 2 anni e poco più. E poi in casa ci sono due gatte, Tina e Ella. Angiolino direi che ha un rapporto buono con tutti questi animali. Piano piano sta risalendo un po' la scala gerarchica della famiglia animale, perché vabbè, è arrivato che era un piccolo pulcino malandato e ora è diventato un giovane gallo, e quindi come giovane gallo, insomma, vuole fare valere il suo ruolo con la sua importante personalità, anche un po' autoritario, sì.
La mattina nessun altro può uscire finché lui non ha finito di cantare, perché appena esce dalla porta incomincia a cantare. Finché lui non si allontana, nessun altro può uscire perché lo becca. Allora abbiamo dovuto fare in modo che lui uscisse da una porta, che dove potesse fare tutta la sua operazione, il suo rito, e i cani e noi uscissimo da un'altra porta.
Il gallo canta a tutte le ore, non è detto che canti veramente all'alba. Non è difficile vivere con un gallo in casa.
A me piace, io amo sentirlo cantare, perché è un canto ovviamente diverso da come noi si possa concepire il canto, no? È bellissimo perché lui assume proprio una posizione particolare, si prepara al canto, si allunga, diventa più grande e poi a un certo punto apre leggermente il becco e questo suono esce non si sa bene da dove. Secondo me è bellissimo sentirlo cantare, anche se mi sveglia alle 5 di mattina, lo sento volentieri e poi mi riaddormento.
Ci sono i cani che giocano e Angiolino vuole partecipare, vuole rubare una pallina a Bianca, e vuole correre via, poi vuole rincorrere il gatto, insomma succedono queste cose tutti i giorni, ma vere liti non sono, sono delle dinamiche che accadono insomma normalmente come in tutte le famiglie animali, direi.
Un'altra cosa che lui piace molto fare è dormire accanto al cane, a Olmo. Cioè se Olmo si acciambella sul divanetto che c'è fuori e si mette a dormire, Angiolino si accovaccia appiccicato a Olmo, come se proprio volesse stare attaccato, e dormono insieme. Ovviamente non mangiamo carne né pesce, quindi gli animali non li mangiamo. Era tanto tempo che mangiavo pochissima carne e pesce. Poi un giorno ascoltai una tua trasmissione in cui era stata intervistata una signora che aveva una capretta che si comportava come un cane. Cioè lei ha detto: ho visto che la mia capra, quando io mi sono comportata con lei come mi comportavo con i cani, è diventata come loro, cioè anche lei ha avuto un comportamento simile. E sicché io in quel momento lì ho detto: ma come ho fatto a non pensarci prima che in effetti è così? Cioè non mangerei mai un cane o un gatto, perché io devo mangiare un altro animale? Che se mi avvicino e vivo con un altro animale ha lo stesso comportamento di un cane o di un gatto, che poi è simile al nostro. E così ho deciso che non avrei assolutamente più voluto mangiare la carne di un essere vivente. Just chicken bones. You better fuck off now. You better leave me alone, 'cause I'm about to explode just like a Wonder Bread bomber. Animal House. Notizie, interviste, attualità.
Ho la sensazione che Expo 2015 a Milano parlerà di noi.
Ma dai, non è possibile.
Ti giuro. Leggi il comunicato.
Allora, eccolo qua. Expo Milano si confronta con il problema del nutrimento dell'uomo e della terra. È possibile garantire cibo e acqua alla popolazione mondiale? Aumentare la sicurezza alimentare? Proporre nuove soluzioni e nuove prospettive in grado di tutelare la biodiversità del pianeta?
Ma sì, dai, parla di noi. L'alimentazione vegana non è altro che questo. L'unica migliore risposta a queste domande.
Ah già, sarà per questo che poi il comunicato continua così. Senti, dice: l'obiettivo non è fornire risposte univoche.
Ci mancherebbe.
Ma sollevare domande.
Che già ci sarebbero.
E offrire ai visitatori utili strumenti per cercare le proprie personali risposte.
Appunto, continuiamo a fare quello che ci pare, fanculo il pianeta, ecco.
Giuseppe, ti sento pessimista.
Un po' di ottimismo potrebbe arrivare dal servizio di Roberta Marino su uno spezzone antispecista al recente corteo No Expo tenutosi a Milano.
Expo fa male. Uniti da questo slogan, rappresentanti di diverse realtà milanesi e non sono scesi in piazza sabato 11 ottobre a Milano contro Expo. Insieme, per rivelare ciò che si cela dietro al leitmotiv ormai ben noto: nutrire il pianeta, energia per la vita, con il quale il grande evento milanese si mostra al pubblico. Un tema fasullo, dicono gli attivisti della rete Attitudine No Expo che hanno organizzato il corteo, che nasconde invece speculazione e cementificazione, precariato, sfruttamento e devastazione. da Piazza Duca d'Aosta, dove quattro attivisti si sono arrampicati su una gru della società Maltauro nel cantiere di un palazzo in costruzione di fronte alla stazione centrale per srotolare uno striscione con la scritta 600.000 euro di tangenti, quattro parchi devastati, contro l'azienda coinvolta in un'indagine sugli appalti. Il corteo è arrivato fino alla stazione di Cadorna. Centinaia di persone, riportano i dati ufficiali, ma a me sembravano decisamente di più, tra cui esponenti dei centri sociali di Milano e di altre città del nord, rappresentanti di comitati locali, il supporto di attivisti no TAV, comitati antisfratti e tanti altri. Tra loro anche uno spezzone antispecista che ha sfilato dietro allo striscione «Liberati», ma leggi anche volutamente «Liberati» da Expo, per denunciare la retorica del benessere animale portata avanti da partner quali Coop, Slow Food Italy o sbugiardare Nestlé, Coca-Cola, DuPont, responsabili di produzioni OGM e biotech, per opporsi alla devastazione della terra e degli habitat attraverso la quale Expo sta mettendo radici nel territorio milanese. Queste e tante altre ragioni per dire no a Expo anche da un punto di vista antispecista, come ci hanno spiegato due attivisti presenti al corteo, Leo e Paolo. Sentiamoli.
Per noi, per nutrire il pianeta, serve innanzitutto eliminare la schiavitù degli animali e degli esseri umani.
Si parla di cibo, non si discute mai però chi è cibo e perché. Si pensa sempre a che cosa, si pensa a un certo tipo di tradizione, si pensa poi a oggetti, che secondo noi sono dei soggetti, e così andando diventano prodotti con caratteristiche organolettiche. Un caso che in questo periodo può essere interessante per il movimento di liberazione animale è nello specifico quello che riguarda la TEM, perché nel territorio est di Milano, chiamato Martesana, DHL ha investito decine di milioni di euro per nuove strutture di logistica. DHL e alcune sue controllate sono al momento le massime espressioni del trasporto di esseri viventi per la vivisezione, per cui sempre più spesso sentiremo parlare di azioni che toccano DHL in tutta Italia.
Per nutrire il pianeta, si legge sul loro volantino, abbiamo bisogno della fine della schiavitù umana e non umana, non di Expo. Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali.
Siamo reduci da una settimana molto dolorosa per quello che dovrebbe essere il miglior amico dell'uomo.
Due cani sono morti, anche se in situazioni molto diverse. Uno si chiamava Excalibur ed è stato ucciso in Spagna. Era il cane dell'infermiera spagnola che ha contratto l'Ebola.
L'altro si chiamava Lucanicus, aveva vissuto in strada per anni ed era stato protagonista delle rivolte anti-austerità nella città di Atene, in Grecia, assieme a tanti suoi amici umani. Si era poi ammalato a causa dei gas lacrimogeni che aveva respirato senza protezione. Era stato poi accolto da una famiglia che lo ha accudito fino alla sua fine.
Il nostro commento su Excalibur è a cura di Luigia Marturano dell'associazione Oltre la Specie. Su Lucanicos posteremo nel nostro blog una serie di foto che lo ricordano per l'eroe di strada e il manifestante che è stato, sempre dalla parte degli oppressi.
Dal balcone di una casa vuota un cane fa capolino. È Excalibur, che è rimasto solo perché i suoi due umani sono l'una, l'infermiera che ha contratto il virus Ebola in Spagna, e il marito di lei, che è sotto osservazione in ospedale. Proprio dal suo letto d'ospedale, quest'uomo lancia un appello. Ha capito che vogliono andare a prelevare il suo cane nella casa vuota per ucciderlo. Parte immediatamente una colossale mobilitazione in rete, nonostante queste centinaia di migliaia di voci che si sono levate in difesa di Excalibur, il cane viene prelevato, portato presso la facoltà di veterinaria dell'Università di Madrid, dove verrà ucciso. Senza che effettivamente fosse stato fatto un esame per verificare che avesse contratto il virus Ebola, senza che si sappia se questo virus è trasmissibile dall'uomo al cane e senza avere seriamente preso in considerazione la possibilità di mettere questo cane in quarantena. cosa che invece è avvenuta per un altro cane a Dallas, sempre di un'infermiera che ha contratto questo virus, il quale appunto è tuttora in quarantena. A proposito di questo cane, il sindaco di Dallas ha affermato che non verrà ucciso perché lui è importante per la paziente. La sua vita dunque non varrebbe in sé, bensì in funzione dell'umano. Per Excalibur non è valsa neppure questa logica. A seconda della lente, più o meno schizofrenica, con la quale riusciamo a sdoppiare la realtà, un cane può essere il miglior amico, il compagno più fedele, colui o colei che condividono la casa, l'intimità più profonda, oppure può essere relegato ad abitare un fuori, allontanato talmente da poter essere sperimentato e ucciso. Allora, il luogo che più rappresenta la sua condizione è proprio il balcone, quello dal quale Excalibur guardava giù. Quello che è allo stesso tempo dentro e fuori, esterno, interno, vicino e lontano. In realtà, tutti i cani abitano solo balconi e tutti i balconi possono essere proiettati nello spazio, divenire navicelle spaziali dai cui oblò tante Laika dilatano i loro occhi terrorizzati nel vuoto.
Dopo tanta amarezza abbiamo bisogno di un po' di saporito conforto. La cucina è sempre un luogo in cui consolarsi, rifocillarsi e riattivare l'energia.
In onore di Excalibur e di Lucanicos, ma anche di Lilù, l'amica a quattro zampe del nostro vegan chef, recentemente volata sul ponte arcobaleno, serve un piatto veramente speciale, qualcosa di celebrativo, qualcosa di raro. Sentiamo cosa ha inventato stavolta il nostro Gabs.